Inizia sempre un po' così, no? Con un piano perfetto, la squadra che si raduna con cura, l'attrezzatura immacolata e i ruoli super definiti.
Sembra davvero l'incipit di un classico film sulle rapine, eh?
Esatto, c'è lo specialista dell'high-tech, c'è il veterano con l'equipaggiamento un po' di fortuna e il tecnico che, beh, ha previsto ogni scenario possibile. La mappa è tracciata.
Ma sappiamo tutti che la vera avventura inizia.
Inizia nel momento esatto in cui quel piano perfetto va letteralmente in mille pezzi ed è esattamente il nucleo dell'esplorazione di oggi.
Una storia che ha dell'incredibile, direi.
Assolutamente. Abbiamo tra le mani un resoconto brillante tratto da un blog. Si intitola Tersigno Broken Chain ed è stato scritto da Alfonso Calabrese. La missione di questa nostra immersione, nei testi, è proprio decostruire un'escursione in mountain bike sul Vesuvio.
Che doveva essere una passeggiata, praticamente.
Un tragitto previsto di appena 10 chilometri, ma che, sotto il peso di cedimenti meccanici e dinamiche di gruppo a dir poco teatrali, si trasforma in una vera e propria odissea.
Una trasformazione che, sai, ci offre un laboratorio perfetto per osservare il comportamento umano sotto stress. L'obiettivo qui non è fare la semplice cronaca di una pedalata domenicale, no.
Certo, sarebbe noioso.
Esatto. Vogliamo analizzare le cause scatenanti. Vedremo come l'interazione tra la vulnerabilità meccanica di una bici e la goliardia, questa amicizia di un gruppo di amici, riesca a convertire una situazione di estrema frustrazione in un'epopea.
E il contrasto fortissimo. Com'è possibile che per coprire una distanza così irrisoria, insomma 10 chilometri appena, si debba ricorrere a competenze che sfiorano la genetica applicata alla meccanica?
Roba da matti, sì.
Ah, che ci si ritrovi a setacciare il sottobosco alla ricerca di microcomponenti come se fosse, non so, la scena di un crimine.
Per comprendere questa escalation dobbiamo posizionare un po' i pezzi sulla scacchiera. Siamo al terzo fine settimana di novembre.
Giornata limpida, soleggiata, sul versante sud del Vesuvio, precisamente nella pineta di Terzigno. Giusto?
Perfetto. E il gruppo originale è dimezzato dalle assenze, quindi chi è rimasto opta per un giro breve. E qui entra in scena la nostra banda, che presenta uno squilibrio tecnologico a dir poco esplosivo fin dal parcheggio.
Ah, quello squilibrio è meraviglioso. Dimmi un po' dei personaggi, perché io sono rimasta affascinata da queste descrizioni.
Allora, lo squilibrio è il vero innesco di tutta la storia. Da una parte abbiamo Mario. Arriva per primo, alle 8:30 in punto, ed è descritto in uno stato di estasi totale.
E ci credo, con quel mezzo.
Il motivo è semplice. Ha appena preso questa nuovissima e-bike Trek di ultimissima generazione. Mario rappresenta l'avanguardia, sai, il motore elettrico che annulla la fatica, l'entusiasmo di chi sa che la salita non sarà mai un problema.
Una comodità che cozza brutalmente con la situazione di un altro personaggio, Raimondo. Cioè, il profilo di Raimondo tracciato nel testo è fantastico. È l'uomo dei record del team.
Record in tutti i sensi.
Esatto. Record di chilometri percorsi, record di giri effettuati e, con un certo tempismo ironico, direi, detiene il record assoluto di cadute.
Un dettaglio non da poco.
Ma il dettaglio veramente cruciale è che Raimondo oggi non pedala sulla sua bicicletta.
E questo è l'elemento che prepara il terreno al disastro. Raimondo utilizza una leggera GT Front in carbonio, una bici muscolare ovviamente, ma soprattutto è un mezzo in prestito.
Di chi è?
Appartiene ad Alfonso, che sarebbe il direttore tecnico del gruppo. E guidare la bicicletta di un altro su un terreno sconnesso significa non avere la giusta taratura delle sospensioni, non conoscere i limiti della bici.
Cioè, non è roba tua, non sai come reagisce.
Esatto, e soprattutto applichi una forza su una trasmissione meccanica che non è abituata al tuo personalissimo stile di pedalata.
E la giustificazione di questo prestito fa già ridere. La bici ufficiale di Raimondo è bloccata dal suo meccanico di fiducia, un certo Salvio. Il testo ci regala un'iperbole meravigliosa. Salvio sta attraversando una crisi mistica per trovare un pezzo di ricambio.
Un pezzo introvabile.
Sì. Dice che sta chiamando tutti i principali musei delle due ruote in Europa per l'ammortizzatore di questa bici datata. Al di là della battuta, questo dipinge un quadro chiarissimo della cultura ciclistica di questo gruppo, no?
Assolutamente. C'è un attaccamento quasi feticistico ai mezzi, unito a questa, diciamo, costante precarietà.
Una precarietà che Alfonso cerca di bilanciare essendo il previdente che viaggia sempre con l'officina portatile nello zaino. Ma c'è una quarta figura in ballo, una stenza che pesa come un macigno, Santino.
Il grande assente delle 8:40. Viene descritto quasi come un'entità mitologica in questo resoconto.
Sì, il ciclista più forte, il mentore che ha svezzato tutti agli esordi regalando emozioni e risate. Solo che manca dalle scene da ben 4 anni. E oggi dovrebbe essere il giorno del suo grande ritorno.
Solo che non c'è. Santino non arriva.
E questa assenza innesca la prima vera reazione a catena della giornata. Letteralmente. Il gruppo, invece di aspettare in parcheggio, prende una decisione super frettolosa.
L'impazienza fa brutti scherzi. Quella, combinata con l'eccitazione di partire, li porta a improvvisare. Decidono di partire subito per un giro ad anello di 3 chilometri su sterrato.
Giusto per scaldarsi, dicono.
Sì. L'intento è scaldarsi e intercettare Santino in un secondo momento, ma dal punto di vista meccanico, una partenza a freddo, frettolosa e direttamente in salita è proprio lo scenario peggiore in assoluto.
Mamma mia!
I muscoli non sono caldi, le cambiate sono brusche e la tensione su tutti i componenti è ai massimi livelli.
E inevitabilmente non arrivano a percorrere nemmeno 2 chilometri. Nel testo leggiamo un'onomatopea che non lascia spazio all'immaginazione. Un bel patatrac.
E il suono della disperazione del ciclista.
Esatto. Raimondo trancia di netto la catena della bicicletta in prestito. Una rottura in piena salita. Ora, fermiamoci un secondo sulla fisica di questo evento. Perché rompere una catena in salita non è come bucare una gomma?
No, per niente. È un trauma meccanico di proporzioni diverse. Quando si pedala in salita, specie su una bici muscolare, e si alza sui pedali, si applicano centinaia di watt di potenza direttamente su perni minuscoli.
Minuscoli davvero.
Se il cambio non è allineato alla perfezione in quell'istante o se c'è un momento di torsione anomala, il metallo cede. Punto. E per riparare un danno simile non basta una toppa in gomma. Serve uno strumento specifico.
Lo smagliacatena, giusto?
Quello. Serve a spingere fuori i perni metallici deformati. E poi serve il componente di ricambio vitale, la cosiddetta falsa maglia.
Che ovviamente Alfonso, fedele al suo ruolo di direttore tecnico, annuncia fieramente di avere nello zaino.
Ovvio, lui ha tutto.
E qui il racconto prende una piega inaspettata, perché si uniscono 2 ciclisti locali di passaggio mossi a compassione dalla scena.
Uno di loro, Giuseppe, si offre volontario per tenere in tensione il deragliatore posteriore.
Una scena quasi poetica.
Sembra essersi formata una perfetta catena di montaggio nel bel mezzo del bosco. C'è solidarietà, c'è l'attrezzo giusto. Sembra un pit stop di Formula 1. E invece...
Il bisturi cade nel fango.
Oh, la metafora medica calza a pennello per descrivere la delicatezza dell'operazione. Alfonso estrae dal marsupio questa preziosissima falsa maglia, che è composta da 2 placchette millimetriche, minuscole.
E cosa succede?
Che una metà gli sfugge dalle mani. Il resoconto traccia persino la balistica dell'errore. Dice che fa un moto a parabola di circa 1 metro e atterra in un letto di centinaia di foglie secche autunnali.
No, vabbè. È letteralmente come fare un intervento a cuore aperto in un bosco e far cadere la valvola salvavita in un mucchio di fogliame.
Proprio così.
Il testo ci dice che ci vorranno 10 minuti abbondanti, con Raimondo piegato a carponi, per ritrovare quel pezzettino di metallo scuro in mezzo al marrone delle foglie. Ma la cosa che trovo sbalorditiva leggendo tra le righe è la reazione emotiva.
Ah, la tenuta psicologica del gruppo?
Spiegamela. Cioè, 10 minuti a cercare un pezzo di ferro mentre il sudore ti si raffredda addosso, sei sulla bici di un altro, per un errore di un altro ancora... Io imprecherei in 8 lingue, eppure non c'è traccia di rabbia nel testo. Come fanno?
Si spiega col concetto profondo di goliardia e di appartenenza. In contesti urbani o al lavoro, un ritardo simile ti fa impazzire di frustrazione.
Certo.
Ma nell'outdoor l'imprevisto diventa parte integrante dell'esperienza. La presenza dei passanti, come quel Giuseppe che tiene il cambio, trasforma un fastidio tecnico in una specie di rito sociale.
Uniscono le forze, insomma.
Esatto. Il gruppo si stringe intorno al problema. L'errore di Alfonso non viene punito o colpevolizzato perché fa parte del gioco. E la ricerca spasmodica tra le foglie diventa una sfida collettiva che unisce, nonché divide.
Però dai, c'è un limite anche a questa armonia zen, no? E il limite viene raggiunto nella fase successiva, che l'autore chiama sequenziare i cromosomi. Ed è qui che la meccanica pura va a sbattere contro la psicologia.
Una collisione bellissima da leggere.
Fammi capire bene questo passaggio tecnico. Il testo parla di maglie maschio e maglie femmina della catena e di come la riparazione richieda sacrifici strutturali.
Allora, immaginiamo la catena di una bicicletta. Non è un nastro continuo, ma un'alternanza rigorosissima di componenti. C'è una maglia interna, che in gergo si chiama femmina, e una maglia esterna, detta maschio.
Ok, quindi si alternano. Femmina, maschio, femmina, maschio.
Costantemente. E la famosa falsa maglia, quella appena ripescata per miracolo dalle foglie, è a tutti gli effetti una maglia maschio componibile. Si aggancia a mano, senza attrezzi.
Quindi, scusa, se si rompe una maglia maschio, il gioco è facile. La togli, metti la falsa maglia e hai risolto.
Fin qui tutto liscio. Ma la sfortuna o la statistica vuole che in questo caso il danno fosse diverso. A rompersi è stata una maglia femmina.
Ah, ecco l'inghippo. E quindi?
E quindi il discorso cambia radicalmente. La falsa maglia, essendo un maschio, ha per forza bisogno di due estremità femmina a cui agganciarsi. Quindi, per inserire la toppa, devi obbligatoriamente rimuovere la femmina rotta, ma anche le due maglie maschio adiacenti.
Wow, devi togliere un sacco di roba!
Praticamente tre maglie. Il che significa accorciare la catena di un segmento davvero significativo.
E accorciare la catena comporta un rischio enorme, specialmente se devi fare una salita.
E qui si consuma il dramma ingegneristico dettato da una dinamica psicologica che sfugge di mano.
Il fattore Mario.
Precisamente. Il gruppo è stanco, sudato, hanno perso 10 minuti per terra. E poi c'è Mario, che non ha fatto alcuno sforzo grazie alla sua mega e-bike, all'adrenalina a 1000 e inizia a fare un pressing pazzesco. Il testo riporta le sue urla, tipo «Vai Alfonso! Forza ragazzi! Spingi qui!» È il classico elemento di disturbo che inserisce la variabile dell'urgenza in un'operazione chirurgica.
Esatto. In un momento che richiede lucidità totale.
Sai, è un caso da manuale di quella che in aviazione chiamano sindrome della distinazione, unita alla pressione dei pari. La presenza di Mario, fresco e impaziente, altera la percezione del rischio di Alfonso e Raimondo.
Vanno nel pallone, praticamente.
Sotto questa pioggia di incitamenti, il cervello razionale si spegne. Valutano male il danno, rimuovono una maglia di troppo e, improvvisamente, si ritrovano con una catena a cui mancano ben due segmenti interi.
Un vuoto incolmabile. E a quel punto, seguendo le tue leggi della meccanica, l'unica soluzione per chiudere il cerchio sarebbe rimuovere un'altra maglia maschio.
Cosa che renderebbe la catena cortissima.
Ma se la catena è troppo corta, quando tu metti un rapporto leggero per salire, il deragliatore posteriore viene tirato in avanti fino a spezzarsi. Rischi di strappare via l'intero blocco del cambio dal telaio.
La fisica non fa sconti a nessuno. Loro sanno perfettamente che accorciarla ancora significa rischiare di distruggere la GT in carbonio. E qui prendono la decisione più irrazionale della giornata.
Pur di non accorciare ulteriormente il sistema e spinti, insomma, dalla fretta di far zittire Mario, che urla, bypassano la logica.
Completamente.
Eseguono un rattoppo che definire precario è un eufemismo. Fanno una mini consultazione e decidono di rimontare alla meglio la maglia femmina rotta, quella danneggiata e deformata, per accoppiarla con la falsa maglia. Ma, scusa.
Dimmi.
Rattoppare un pezzo di metallo snervato, chiuderlo a forza in un sistema ad alta tensione che dovrà sopportare il peso di un uomo che spinge sui pedali in salita sul Vesuvio. Cioè, è l'equivalente di prendere un moschettone d'arrampicata spaccato, metterci del nastro isolante e poi lanciarsi nel vuoto.
L'analogia è perfetta.
Ma come fanno persone esperte che bazzicano i boschi da anni a prendere una decisione così sconsiderata?
La spiegazione risiede nel potere dell'inerzia del gruppo. Loro hanno investito così tanto tempo e stress emotivo in questa riparazione che ammettere il fallimento totale...
Ovvero tornare indietro a piedi.
Esatto. È un'opzione troppo dolorosa da accettare in quel momento. Il desiderio collettivo di salvare l'illusione dell'escursione, di non deludere l'entusiasmo della e-bike di Mario, li spinge in un vero e proprio pensiero magico. Sperano che la fisica per una volta si volti dall'altra parte.
Ma la fisica ovviamente non si volta mai. Anzi... presenta il conto quasi subito e arriviamo a quello che il racconto definisce in modo stupendo il secondo patatrac.
Inevitabile.
Finito il rattoppo, Raimondo monta in sella, è carico a molla, vuole recuperare il tempo perso, si alza sui pedali, imprime tutta la sua forza, scatta in avanti, sparendo dietro una curva del sentiero
E la scena successiva è impietosa. Il gruppo svolta l'angolo e lo trova fermo, 20 metri dopo, con la catena letteralmente in mano. La maglia femmina deformata è esplosa sotto lo scatto in salita.
Il fallimento più totale. A questo punto il castello di carte crolla e subentra la cruda realtà. L'escursione verso l'alto è bella che finita. Non possono proseguire.
Devono cambiare radicalmente la strategia.
Da un'impresa di conquista del Vesuvio si passa a una mera operazione di sopravvivenza basata sulla gravità. Devono tornare alle auto lanciandosi in discesa.
Senza pedalare.
E questa ritirata strategica si trasforma in una sequenza di puro caos, perché il cambio di piano altera le dinamiche. La frustrazione per il doppio guasto, unita a quell'adrenalina repressa per non aver pedalato, esplode lungo la via del ritorno.
Certo, sfogano la rabbia nella discesa.
Esatto. Il sentiero verso valle è ripido e insidioso. Invece di scendere piano, si lasciano prendere dalla velocità. E il risultato è che uno dei due ciclisti locali, Giuseppe o l'amico che si era unito a loro, fa uno spettacolare salto fuori traiettoria e finisce catapultato dentro un cespuglio di rovi.
Ma è un'immagine tragicomica pazzesca. Abbiamo una bici fuori uso, un cambio di rotta fallimentare e ora anche un uomo incastrato nei rovi.
Un disastro su tutti i fronti. Fortunatamente il testo chiarisce subito che il ciclista si rialza senza conseguenze serie. Ma il livello di disordine è arrivato al culmine. Ed è proprio in fondo a questa discesa rocambolesca, quando il morale è sotto le scarpe e la confusione regna sovrana, che la narrazione ci regala un ribaltamento magistrale.
Come in un'opera teatrale.
Esatto. Quando i protagonisti sono allo stremo delle forze, compare dal nulla la figura salvifica, il grande assente delle prime ore, Santino.
Eccolo, finalmente.
Trovano Santino che gli aspetta in fondo alla discesa, tutto sornione. E non è arrivato comodamente in macchina al parcheggio. Per raggiungerli a Terzigno ha pedalato per 20 chilometri in mezzo al traffico, partendo direttamente da casa sua.
È un'apparizione che cambia istantaneamente il clima, no? L'effetto psicologico di questo incontro è devastante in senso positivo.
Sì, la tensione svanisce.
Notiamo come nel racconto evapora tutto in un istante. Le vere difficoltà fisiche, tipo l'amico da estrarre a fatica dai rovi o la rabbia repressa per la trasmissione distrutta, perdono improvvisamente di peso.
L'euforia del ricongiungimento è una medicina potentissima.
Agisce come un solvente sullo stress accumulato. L'arrivo di Santino ristabilisce l'equilibrio tecnico, ma soprattutto emotivo, che mancava dall'inizio.
E la prova lampante di questa ritrovata lucidità si vede nell'approccio alla meccanica. Circondati dalla calma che porta Santino, la fretta svanisce nel nulla.
Anche Mario smette di fare pressione.
La smette, per fortuna. Finalmente eseguono la riparazione seguendo il manuale. Accettano la cruda verità meccanica, sacrificano la maglia maschio, inseriscono la falsa maglia in modo sicuro e si rassegnano.
Avranno una catena più corta di un paio di centimetri.
Esatto. Sanno che dovranno evitare di usare i rapporti più estremi per non spaccare tutto, ma ora il mezzo è operativo e finalmente sicuro.
Hanno ripreso il controllo. Non sono più in balia degli eventi o della fretta. La transizione, sai, dalla pura sopravvivenza al dominio della situazione, apre la porta all'ultima fase dell'escursione.
Quella caratterizzata dalla totale libertà esplorativa. È la sezione del trionfo. Rimontano in sella, percorrono questi 6 chilometri immersi nella pineta lavica. E c'è un dettaglio che sottolinea questo rilascio psicologico.
Il momento in cui spengono tutto.
Sì, arrivati in un punto panoramico, sono così appagati dall'aver superato il calvario che prendono questa decisione simbolica pazzesca. Abbandonano la traccia GPS.
Bellissimo.
Chiudono gli schermi e decidono di provare nuovi sentieri, affidandosi solo all'istinto. Abbandonare la via digitale è la massima espressione del sollievo.
È la sublimazione dell'avventura. Il GPS rappresenta la pianificazione rigida. La stessa pianificazione che è esplosa dopo 2 chilometri, praticamente. Abbandonarlo significa abbracciare in pieno l'imprevisto che li ha portati fin lì.
Verissimo.
E la discesa finale sul versante ovest ci regala un'immagine potente. Raggiungono la strada provinciale e, alzando gli occhi, osservano il cono del Vesuvio. L'autore lo definisce un Vesuvio che li guarda benevolo dall'alto.
È l'antropomorfizzazione del vulcano, è un tocco di classe narrativo. E sembra quasi che la montagna li abbia messi alla prova, no? Con le catene rotte, le foglie scivolose, i rovi pungenti. E una volta verificata la loro tenuta come gruppo, abbia concesso loro il lascia passare.
È una figura retorica che chiude il viaggio dell'eroe. La benevolenza della natura riflette la pace ritrovata all'interno della banda. Hanno affrontato il drago.
Che in questo caso era una catena tranciata.
Esatto, e ne sono usciti con il bottino che questo legame di amicizia ha rafforzato.
E il racconto sfocia in questi ultimi 2 chilometri di asfalto che li riportano al parcheggio, culminando ovviamente nell'immancabile rito del caffè al bar locale. Lì si fermano per i saluti finali. E qui c'è un dato numerico su cui vale davvero la pena soffermarsi, perché racchiude l'essenza di tutta la storia.
I chilometri?
Sì. Santino, l'eroe arrivato da lontano, a fine giornata tornerà a casa pedalando, mettendo a referto ben 50 chilometri totali. Gli altri, i protagonisti di questo disastro, chiudono i loro GPS registrando la miseria di 10 chilometri.
Solo 10 chilometri?
10 chilometri appena. Eppure l'autore li definisce fieri e belli tosti.
Sì.
E dalla risoluzione dei problemi, certo.
Esatto. Questa è la chiave di lettura. 10 chilometri in cui ti succede di tutto possono sembrare un centinaio, dal punto di vista dell'impegno mentale ed emotivo.
Pienamente d'accordo. Tiriamo un po' le fila di questa nostra esplorazione. Siamo partiti da una banalissima rottura del metallo. Un patatrac che avrebbe potuto semplicemente sancire la fine noiosa di una mattinata sportiva.
E tutti a casa.
E invece no. Abbiamo visto come quell'inconveniente si sia ramificato, alimentato dalla goliardia e dalla pressione psicologica del gruppo, diventando una storia fantastica da raccontare. Abbiamo analizzato gli errori ingegneristici folli, dettati dall'urgenza.
La frustrazione che si mitiga con le risate.
E il potere riequilibrante di un amico, Santino, che compare esattamente al momento giusto.
Tutto questo ci dimostra che l'imprevisto non è l'ostacolo all'avventura. Ne è il motore principale. Senza quell'errore di valutazione sulle maglie maschio e femmina, senza la perdita del pezzo in mezzo alle foglie, beh, il resoconto non sarebbe mai esistito. Sarebbe stata una domenica identica a 1000 altre.
Riflettere la prossima volta che la tecnologia ci promette un'esperienza priva di attriti. In un mondo in cui, sai, ricerchiamo ossessivamente l'ottimizzazione e l'affidabilità assoluta. Proviamo a immaginare lo scenario opposto.
Ovvero la perfezione totale.
Sì. Se un giorno la tecnica ci fornisse mezzi totalmente indistruttibili, i bike che non esauriscono mai la batteria, trasmissioni che non si spezzano mai sotto sforzo e GPS che ci impediscono fisicamente di sbagliare strada, non staremmo forse firmando la condanna a morte dell'avventura stessa?
È un bellissimo spunto.
Forse è proprio la vulnerabilità intrinseca dei nostri strumenti, combinata con le nostre goffe, imperfette ma tenacissime riparazioni umane, a infondere un'anima a una semplice pedalata. In fondo, l'incertezza è l'unico vero ingrediente che trasforma una passeggiata in un'epopea. E con questo dubbio vi lasciamo. Fino alla prossima immersione.